Bene, 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 ci siamo come sempre con voi in questo lungo pomeriggio di Maracanà. Vi ricordo fino alle ore 17, poi Piazza Affari che inizierà subito con il racconto di Salernitana-Inter, poi ci sarà la volta di Lecce-Napoli e partiremo dalle 21 live con il serale sul Milan e naturalmente i finali delle altre due partite e poi tutto su Milan-Empoli, quindi una lunga giornata da vivere con TMV Radio. Allora, tra poco avremo anche le percentuali di queste partite. Stavo dando un'occhiata, diciamo, abbiamo sentito le parole di Allegri, vi abbiamo riportato l'intervista anche di Osimhen. Vi stiamo chiedendo, vado a vedere subito dal sondaggio che abbiamo posto in essere, poi adesso ne prepariamo uno anche riguardante Lazio-Juventus. Dunque, stiamo chiedendo attraverso il sondaggio di oggi quale di queste tre squadre delle big oggi potrebbe rischiare qualcosa in questa giornata. Vi dico, al momento il 76%, quasi 77 perché 76,9, dice l'Inter, poi il Napoli, terzo posto per il Milan, cioè la partita meno rischiosa delle tre che vanno in scena oggi, dove appunto ci sono tre bighe del campionato. Un altro mio amico Federico al 331 82 00 213 scrive: Marco, è inutile girarci intorno, la situazione dell'Inter è molto problematica e con Moratti presidente l'allenatore sarebbe già saltato ad ottobre addirittura. Insomma, ottobre è vero che non c'è stato un inizio esaltante dell'Inter, se andate a vedere, insomma, però ottobre può darsi pure Lui l'ha criticato, devo dire che Moratti, ho letto delle critiche che ha fatto a Inzaghi anche di recente, insomma, l'andamento è stato sempre un andamento molto altalenante, quello della squadra di Inzaghi. Puntualmente si sono verificati dei momenti positivi a delle cadute. Il cammino fuori casa sì, era partito con due vittorie, poi una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, poi ancora una vittoria, due sconfitte. Insomma, la partenza al mese di ottobre non è stata certo brillantissima. Poi aveva inanellato una serie di vittorie consecutive e puntualmente è arrivata la sconfitta. Poi ha ripreso, ha fatto alcune vittorie consecutive, è arrivato il pareggio. Poi sempre questa altalena continua che ha caratterizzato, fino ad arrivare nelle ultime 5 partite una sola vittoria e 4 sconfitte. La frenata è stata veramente totale da parte dell'Inter, ma soprattutto ci sono dei numeri: le 10 sconfitte in campionato, l'andamento esterno di questa squadra, che è un andamento veramente da squadra di bassissima classifica, basta vedere le 6 sconfitte esterne, ma soprattutto i 24 gol incassati, insomma una situazione dove fuori casa ha palesato sempre dei limiti di questa squadra, che hanno determinato anche l'andamento. Buongiorno ragazzi, Luca da Londra. Dunque, il Sestri Levante tornati in esercizio dopo 80 anni. Bene, bene, bene. Quindi un in bocca al lupo anche alla squadra del nostro amico che è tornato in Serie C dopo 80 anni. Allora, per quanto concerne invece le altre gare, c'è il Napoli che bisognerà vedere che effetto avrà avuto questa sconfitta, con uno Spalletti che ha chiamato un po' a raccolta anche il suo pubblico, ha detto Napoli ha bisogno dei suoi tifosi, vediamo un po' che tipo di effetto produrrà, no? Questa partita a Lecce è una partita che nasconde delle insidie, perché Lecce comunque è una squadra che ha creato delle difficoltà anche ad alcune big del nostro campionato, quindi l'insidia ci sta, e poi chiuderà la giornata del Milan. Intanto sto vedendo ancora le scene di Juventus-Inter dell'altra sera, che insomma sarebbe il caso di non riproporle più queste immagini in televisione, sai, perché le stiamo rivedendo continuamente queste scenate tra Handanovic, Cuadrado, eccetera eccetera. O tra l'altro devo dire una cosa, ho avuto la possibilità di vedere un'altra immagine io l'altra sera, non so se il nostro regista Andrea l'ha visto, quando c'è il Cuadrado si avvicina a Lukaku, è Lukaku che dà la prima spinta a Cuadrado. Sì, io ho visto, c'è un'immagine, tra l'altro c'è un'immagine fatta dalla quasi tribuna praticamente bassa dove c'è Bonucci, vanno a vedere, loro si avvicinano, si dicono qualcosa, ma la prima spinta la dà Lukaku a Cuadrado e già lì si accende un pochettino di nervosismo. Poi uscendo Lukaku fa un po' il gesto che fece quella volta con Ibrahimovic, ricordate, no? Ti aspetto fuori, vieni fuori, fa sempre queste cose molto... insomma di sfida, però io l'ho visto, Bonucci stava fuori, poi è sceso. Sì, in Borghese. Questa, io infatti ho l'immagine di Bonucci che sta in Borghese fuori, poi dopo Borghese scende giù e lo fanno entrare. Io questo non lo so, insomma è andato anche, però è andato per placare gli animi, bisogna dire la verità, non è andato per fare zuffe, cioè è andato per portare via qualcuno, eccetera. Va bene, è il momento della Sisal, e allora andiamo, dai.
Zona Sisal a Maracanã.
Momento della Sisal, e quindi è il momento di stare con Gianluca Boserman, esperto Sisal Tips. Ciao Gianluca, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio. Allora oggi ci facciamo un po' un giro di campi insieme a te, lo possiamo chiamare, sì, così. Partirei da Salernitana-Inter. Abbiamo detto che nell'Inter c'è la Lula lì davanti, Dumfries torna a destra con Di Marco a sinistra, almeno queste le scelte. Andiamo un po' a vedere anche i numeri di questa partita, di un Inter che fuori casa palesa delle difficoltà evidenti, non vince fuori casa dal 28 di gennaio, l'ultima vittoria contro la Cremonese 2-1.
Sì, sì, è un Inter, come dicevi te Marco, in grande difficoltà, reduce da 3 sconfitte consecutive, crollata al 4° posto, mentre i Granata di Paolo Sosa arrivano da 4 gare dove hanno sempre diviso la posta. La curiosità, detto questo, è però che le due formazioni non hanno mai pareggiato, Inter favorita al 60%, 25 per il pareggio, 15 per la vittoria della Salernitana. Una curiosità è che i 3 degli ultimi 7 gol arrivati fatti dall'Inter contro la Salernitana sono stati fatti sull'asse Barella-Lautaro, assist di Barella, gol di Lautaro, e secondo noi è una coppia che anche questa sera sarà protagonista al 15%.
Barella-Lautaro,
assist dell'azzurro, gol dell'argentino.
Ok, questa è la caratteristica, una curiosità che ci dai, quindi questa possibilità di incidere con questa coppia.
Sì, sì, sì. Poi mentre Lautaro da solo segna al 40%, è il giocatore ovviamente più pericoloso e al quale si affida Simone Inzaghi per provare a uscire da un periodo molto molto negativo. Questo va detto, non è un periodo facile per l'allenatore interista, questo sì.
In campionato
sì,
Lautaro sì, è senza gol per 225 minuti. L'ultimo gol lo ha segnato il 5 di marzo a Lecce.
Sì, sì, un periodo un po' lungo,
Un periodo un po' lungo, diciamo. Sì. Bene, questo è un po' Salernitana-Inter, giusto? Quindi possiamo andare avanti, andiamo all'altra sfida, andiamo a quella del pomeriggio, dove si attende la risposta anche del Napoli dopo il pesante KO che ha subito in casa con il Milan. Per quanto riguarda le scelte, da segnalare la possibile presenza dal primo minuto di Raspadori al centro dell'attacco.
Eh sì, è un Napoli che deve reagire, incontra un Lecce in grandissima difficoltà, perché la formazione di Baroni, che tanto aveva fatto bene fino a un certo punto del campionato, è reduce da 5 sconfitte in fila, peraltro dove non ha mai trovato la via del gol. Napoli favorito al 59%, 25 per il pareggio, 16 per la vittoria del Lecce. Secondo noi il Lecce potrebbe non trovare la via del gol anche questo pomeriggio al 45%. Protagonisti a voglia di riscatto Kvaratskhelia, un gol o un assist del georgiano al 54%. Dall'altra parte però Meret e compagni devono fare attenzione a Colombo, che già all'andata siglò il gol dell'1-1 con il quale il Lecce uscì dal Maradona.
Bene, quindi anche qui percentuale alta per la squadra esterna, quindi un'altra big, Inter al 60%, il Napoli invece fuori casa contro il Lecce, vittoria al 59%. Bene, sì. Gianluca, andiamo all'altra, quella che Milan conclude la giornata di questa sera. Milan che arriva con questa vittoria importante e pesante al Maradona. Ci potrebbero essere due o tre cambi in questa partita per Pioli. È chiaro che anche un pensiero la Champions, così come per il Napoli, ci potrebbe andare.
Eh sì, è un Milan però ampiamente favorito, Marco, al 68%, 12 per l'Empoli, 20 per il pareggio. Anche qui un piccolo dato di cronaca storica, perché l'Empoli in Serie A ha battuto solo 3 volte il Milan e tutte e 3 le vittorie sono arrivate a San Siro. Mm-hmm. Quindi attenzione, molta attenzione, protagonisti indichiamo al di là del turnover Leao e Giroud a segno al 36%, dall'altra parte però c'è il gioiellino dell'Empoli, Baldanzi, che ha già fatto male all'Inter a San Siro con 4 reti, capocannoniere stagionale dei toscani, a segno al 15%.
Quindi per 15% e quindi per Baldanzi. Benissimo, andiamo a, anche a Torino-Roma, quindi andiamo un po' alle romane, una impegnata con la Juve, quindi partiamo da Torino-Roma.
Un incrocio, cioè, proprio incrocio Torino-Roma. Roma,
certo, certo. Roma-Torino. Tra l'altro la Roma fuori casa ha fatto 5 punti sui 18 disponibili nel 2023. Dovrebbe, usiamo naturalmente sempre il condizionale, giocare Belotti, che torna in quello che è stato il suo stadio per la prima volta contro la sua squadra, di cui ha vestito anche la fascia da capitano, e ci dicono che non verrà accolto proprio con gli onori.
È vero Marco, lo hai anticipato te, tra l'altro solo una vittoria esterna per i capitolini nelle ultime 5 di campionato, mentre il Toro nell'ultima interna è stato travolto dal Napoli. Secondo noi è una Roma leggermente favorita, 39% contro il 29% dei Granata, 32% per il pareggio. C'è un'alta possibilità, 33%, che venga fischiato un calcio di rigore, perché lo scorso anno, proprio nella sfida tra Torino e Roma, ne vennero fischiati due. Protagonisti, l'hai detto te, Belotti a segno al 23%, anche Sanabria di fatto è un ex, perché venne portato in Italia proprio dalla Roma, anche lui a segno al 23%, ma noi ci aspettiamo una grande partita da Paolo Dybala in gol al 26%, la curiosità è che l'argentino, vero leader della Roma, è imbattuto nelle sfide con i Granata, 11 vittorie e 7 pareggi.
Andiamo invece al big match di giornata che chiuderà questa giornata sabato sera. Lo ricordo ancora, a beneficio di chi si fosse messo in ascolto in questo momento, noi all'interno di Zona Gol a partire dalle ore 20 domani con Cristiano Cesarini si commenterà naturalmente Lazio-Juventus con i contributi anche di Alessandro Sticozzi, con la zona mista che andremo anche a sentire nel corso della serata. Poi alle 23 parte Maracanà fino a mezzanotte e mezza con tanti ospiti per commentare Lazio-Juventus, ma per commentare tutta la giornata e tutti gli spunti che sono stati offerti. Quindi mi raccomando, ore 23, sintonizzatevi, naturalmente state tutto il giorno, però se volete i post-gara li possiamo vivere insieme a partire dalle ore 23. Vai, andiamo a Lazio-Juve.
Eh sì, e qui è ancora più, è una sfida che viaggia sul totale equilibrio, Marco. 35% vittoria della Lazio, 33 Juve, 32 pareggio. Le due squadre stanno in un momento di forma clamoroso, perché nelle ultime 10 giornate 22 punti per la Juve, 21 per la Lazio. Una curiosità, i biancocelesti devono infrangere il tabù bianconero in campionato, perché nei 37 incroci più recenti hanno battuto solo due volte la formazione oggi allenata da Max Allegri. Si sfidano la prima e la terza difesa del campionato. Secondo noi sarà una partita con pochi gol, al 65%. Protagonisti, ovviamente non possiamo non mettere Ciro Immobile al 26%. Scusate, all'altra parte, stessa percentuale per Dusan Vlahovic. Insomma, una sfida tra due bomber di prim'ordine.
Sì, due bomber che devono tornare al gol, perché non segnano da un po' di tempo tutte e due.
Però il Mobile ha avuto un sacco di problemi fisici.
No, è vero, però sai, sono due attaccanti che sicuramente quei fisici l'ha avuti anche Vlahovic, perché ha avuto questa pubalgia che è una roba che veramente ti limita moltissimo, e quindi sono due che hanno proprio bisogno, no? Quindi magari proprio nel loro ipotetico uovo di Pasqua vogliono trovare un gol proprio per ritrovare anche un po' il sorriso. Sarebbe importante. Vlahovic non segna dai primi di febbraio e mi sembra Immobile dalla fine di febbraio, con tutte le situazioni di infortuni che ha avuto, quindi due che sono alla ricerca del gol perduto. Quindi potrebbe essere veramente una sfida anche questa importante, qualora dovessero giocare dovessero giocare tutte e due, se dovessero giocare tutte e due.
Sì, perché dice non si sa mai che venga fuori qualche sorpresa dell'ultimo momento.
Sì, perché
tra le formazioni
la certezza non ce l'abbiamo ancora, però certo. Va bene, abbiamo fatto un giro, caro Gianluca, un po' su quelle che sono le partite di questo fine settimana. Vorrei ricordare anche ai nostri ascoltatori che Gianluca Boserman, che conduce Motor Valley, non ci sarà il giorno di Pasquetta. Lo ritroveremo naturalmente più avanti per tutti gli approfondimenti dedicato ai motori con Motor Valley. Il lunedì alle 20 non ci sarà sarà questo lunedì. Va bene, Gianluca, ti faccio una buona Pasqua, noi ci sentiamo naturalmente più avanti e grazie come sempre.
Grazie a te Marco, auguri a voi e a tutta la radio, a presto.
A presto e grazie anche alla Sisal.
Zona Sisal, a Maracanã.
Bene, 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 stavo leggendo ancora un po' qualche giornale così, ad esempio prendendo proprio il Corriere dello Sport, il direttore Zazzaroni è abbastanza chiaro, si è schierato sin da subito per difendere Lukaku e si chiede praticamente di togliere questa sanzione. Voi che cosa ne pensate? Posso chiedere se siete dello stesso avviso, cioè giusto togliere questa squalifica a Lukaku oppure comunque da regolamento quel gesto lì può essere considerato sanzionabile, quindi è giusto confermare la squalifica a Lukaku? Vediamo, dite il vostro pensiero al 331 82 00 213. Leggevo appunto il suo editoriale: cancellare la squalifica di Big Rom come segno di civiltà e crescita. Siete d'accordo con il direttore Zazzaroni? Lui sin da subito si è schierato in questa situazione. Io sapete che non mi tiro mai indietro quando devo dare il mio pensiero, io sono per combattere completamente il razzismo con i mezzi che ci abbiamo e quelli della, ad esempio della Juventus dovrebbero essere applicati in tutti gli stadi per poter consentire a tutti quanti l'individuazione immediata di due, perché stiamo parlando di due soggetti, tre soggetti che una volta individuati non devono più entrare allo stadio. Però io sinceramente quel tipo di esultanza e di sfida nei confronti dei tifosi a me non è piaciuta, pure se c'è un altro significato, quello che volete voi, quello che ne abbiamo già parlato ampiamente, non mi è piaciuta. E se devo pensare che da regolamento quel cartellino è giusto, allora si tiene la squalifica e torna alla partita successiva. La vedo così, magari sbaglio e quindi mi prendo tutte le eventuali critiche del caso. Allora, 331 82 00 213, stiamo per arrivare alla pausa delle 14, arriveranno gli ospiti, collegamenti naturalmente arriverà Stefano Impallomeni collegato con Stefano Salandin, avremo Daniele Garbo, mi raggiungerà in studio anche Francesco Tringali, ripartiremo anche dal discorso plusvalenze che coinvolge le due squadre romane, faremo un attimo un punto proprio con Stefano Salandin che insomma sta seguendo il caso, oggi c'è proprio una apertura dedicata a questa situazione, anche con Francesco Tringali che sta seguendo praticamente la vicenda, insomma ci torniamo e poi andremo anche a parlare di campionato, di partite che appunto danno il via oggi a questa giornata di campionato. Per quanto riguarda il sondaggio, continua sempre l'Inter, secondo voi la squadra che può rischiare oggi rispetto al Napoli, al Milan, nelle gare di oggi? L'Inter è impegnata a Salerno contro la Salernitana di Paolo Sosa, il Napoli contro il Lecce, il Milan in casa contro l'Empoli. Il 77%, ormai possiamo dire che a rischiare secondo voi è la formazione di Inzaghi, Allora, stavo dando un'occhiata anche a questa della svolta che è avvenuta per Leao, eccolo qui, Milan è possibile svolta per il rinnovo di Leao, secondo quanto riporta Record, il Lille sarebbe disposto a pagare la multa allo Sporting di Lisbona, in questo caso la firma con i rossoneri sarebbe ancora più vicino, questo agevolerebbe la prosecuzione del rapporto. Diamo un'occhiata, possibile sorprendente questa svolta, stando a quanto riporta il quotidiano portoghese Record, infatti il Lille, squadra in cui arrivò Rafa dallo Sporting e da cui è stato poi acquistato dai rossoneri, si sarebbe detto disposto a farsi carico della multa legata al tumultuoso addio dell'attaccante da pagare al club lusitano da oltre 20 milioni di euro. Come noto, questo è stato uno dei capitoli che negli ultimi mesi ha messo in salita la strada per il rinnovo. Si parlava dell'ipotesi di trattenere il 20% dello stipendio del giocatore ogni mese per pagare lo Sporting, ma senza il peso della multa sulle spalle e la trattativa potrebbe avere un'accelerata con quella che con col nuovo modulo Leao è tornato a fare a sinistra. Insomma, questa situazione potrebbe dare una mano a trovare una stabilità alla posizione di Leao nel club rossonero. Vediamo, insomma, c'è questa possibilità, si è aperto questo spiraglio. Dunque, squalifica giusta, Marco, i giocatori devono essere superiori a dei somari in curva, scrive Pierre. Abbiamo anche un audio che è arrivato in questo momento, appena possibile, naturalmente prima della pausa, siamo a 2 minuti. Ringrazio naturalmente Pierre, come ringrazio tutti gli ascoltatori che sono presenti anche oggi, che è una giornata un po' particolare che ci porta, diciamo, a questa questo fine settimana con Pasqua e Pasquetta. C'è un po' di aria di festa già in questo momento, però mi fa piacere che voi comunque fate sentire la vostra presenza. Andiamo con un audio.
Ciao Marco, no, secondo me la squalifica ci deve essere, dico di più, io vorrei tanto un mondo del calcio dove se ci sono dei deficienti che si comportano in quel modo allo stadio, i calciatori li ignorassero, oggi non si sarebbe parlato di nulla, non ci sarebbe stata bagarre a fine partita o almeno in quel modo. E poi le società e gli organi competenti in silenzio prendessero questa gente e con una bella diffida a vita questa gente allo stadio non ci entra più. Questo è il mondo che io vorrei, il mondo del calcio.
Che poi noi stiamo parlando di qualche soggetto, quindi anche quando si dice no, l'intero stadio, no. Stiamo parlando di qualche soggetto e quindi non dobbiamo sempre generalizzare, non so, tutti i razzisti, quelli che vanno allo stadio, no? Quindi ci rimettono loro per questi soggetti che poi vengono adesso comunque individuati, soprattutto a Torino non c'è scampo da questo punto di vista, vengono individuati e stiamo parlando di quelle 2-3 persone, come è successo anche per i cori antisemiti all'Olimpico per la Lazio, che poi sono stati subito individuati grazie al lavoro che è stato fatto anche dal club, che si è messo a disposizione per trovare immediatamente i responsabili di questi cori. Quindi questi soggetti devono essere allontanati, ma accomunare poi a questi soggetti tutti quanti non mi piace. Buongiorno Marco, invece l'esultanza di Bonucci con il gesto di sciacquo alla bocca fatto davanti a tutte le curve, come lo giudichi, ma è poi mai sanzionato? Non mi piace, l'ho detto, lo dico al nostro ascoltatore, a me non mi piacciono queste esultanze, l'ho detto proprio, guarda, a prescindere da quello che è successo, a me non piacciono queste esultanze. Questo modo di sfidare poi la gente, che poi può essere anche malinterpretato, e questo è il discorso, magari non era quella l'intenzione, non lo so, perché non sto dentro la testa del calciatore, non so se era questa l'intenzione, se c'era la voglia di rispondere a quello che aveva sentito, eccetera. Però quando c'è qualche deficiente, noi non dobbiamo scendere al livello del deficiente. Io la vedo in questa maniera, da sempre, perché parliamoci chiaro, di provocazioni per la strada e quotidianamente noi ne troviamo tantissime. E se a ogni provocazione noi scendiamo dalla macchina, faccio l'esempio, e prendiamo un crick, lo diamo in testa a qualcuno, ha detto, veramente sarebbe un far west. Quindi onestamente non mi è mai piaciuto rispondere a certe cose, soprattutto in dei contesti, diciamo, dove c'è una visibilità enorme, no? Quindi come parliamo del calcio. È chiaro che poi devi stare dentro la persona che subisce l'offesa per capire quanto realmente viene toccato, e su questo non ci sono, non vado a sindacare. Ecco, però certe esultanze a me non piacciono, credo che si potrebbero evitare, tutto qua, senza un discorso di sfida eccetera. Io per esempio vi dico, l'altra sera segni il calcio di rigore, la cosa che mi sarebbe venuta in mente era quella di correre verso i miei tifosi anche con un gesto di scusa per i gol che avevi fallito a porta vuota contro la Fiorentina. Sarebbe stato molto bello questo tipo di esultanza. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.